Percorso Lago, sosta A. Vi andrò a parlare innanzitutto della serie di salici posti sulla sponda del lago. Tali piante avranno di sicuro già attratto la vostra attenzione per via del loro portamento. A seguire vi darò qualche informazione sulla serie di pioppi posti sull'altro lato del sentiero. Anch'essi probabilmente non sono passati inosservati, sempre per il loro aspetto, ma in particolare per le dimensioni. Scheda numero 43, Salix babilonica o salice piangente in italiano. Questa pianta è decidua, può raggiungere al massimo i 10 metri di altezza e ha un portamento particolare, da cui deriva l'aggettivo piangente. I rami infatti sono ricadenti e possono arrivare fino a terra. Le foglie assomigliano a quelle degli altri salici, hanno quindi una forma lanceolata o lineare a seconda degli esemplari. Per quanto riguarda invece il tronco, questo è tendenzialmente eretto nell'età giovanile, tende invece a diventare più sinuoso con l'età, andando a conferire un aspetto ancora più caratteristico alla pianta stessa. Il salice produce delle infiorescenze, non ornamentali, bensì con una semplice funzione riproduttiva. Queste sono separate, maschili e femminili, e portate su piante differenti. Tali infiorescenze hanno una forma allungata, simile a spighe, e sono chiamate amenti. Dagli amenti si va poi a produrre il frutto, che mantiene tale forma, simile a una spiga verde. Il Salix babilonica è originario della Cina, tuttavia, essendo giunto in Europa a fine 600, si può ormai parlare di naturalizzazione spontanea. Il suo clima ideale è proprio quello riscontrabile vicino alle sponde dei laghi e dei fiumi. Per quanto concerne le particolarità, tutti i salici contengono una grande concentrazione di acido salicilico, che funge da precursore dell'aspirina. Già nell'antichità ne venivano usate le foglie e la corteccia in decotto per curare tutti i malanni invernali. Scheda numero 36, Populus nigra o pioppo nero in italiano. Questa pianta è decidua, sfiora un'altezza massima di 30 metri e ha un rapidissimo accrescimento, fatto che spesso causa una fragilità eccessiva dei rami, con conseguente loro stroncamento in caso di forti venti o altri eventi meteorologici. Le foglie sono tipicamente triangolari, con apice allungato, e la chioma può variare, passando da una forma più ovale e irregolare ad una più colonnare e compatta. Per quanto riguarda le origini, la specie è molto comune e diffusa in tutta Europa, in Asia occidentale e in Africa settentrionale, e si trova soprattutto in zone umide. Secondo una leggenda, il pioppo nero giunse sul pianeta grazie a Giove. Si narra infatti che il figlio del Sole rubò il carro a suo padre per dispetto, ma a causa di questa bravata divamparono diversi incendi boschivi sulla Terra. Giove allora, per punirlo, lo scagliò in un torrente sulla Terra e le sue sorelle iniziarono a piangere la perdita del fratello. Si dice che il padre degli dèi fu mosso a compassione e mandò le sorelle a vivere sulla terra, in modo che potessero stare accanto a lui. Esse vennero dunque trasformate in alberi, i primi pioppi, appunto. Stando sempre a questa leggenda, le sorelle non avrebbero mai smesso di piangere il fratello perduto, e se si transita sotto un pioppo nero in estate, si sentono cadere delle piccole goccioline di resina, simbolo appunto di queste lacrime versate. Ora mettete in pausa la registrazione e continuate la passeggiata fino alla prossima sosta. Sosta B. Durante il tragitto appena percorso vi sarete accorti che le piante che si alternano lungo le sponde del lago sono principalmente di due specie, e proprio di queste ora vi vado a parlare, il Picea excelsa e la Thuja orientalis. Scheda numero 25, Picea excelsa o pecio rosso o anche abete rosso in italiano. Questo albero è una conifera sempreverde e nel suo areale d'origine può toccare 50 metri d'altezza. La sua corteccia, rossastra nell'età giovanile, tende a scurirsi e fessurarsi con il tempo. Tale colore si nota molto bene anche sui ramoli più giovani e ancora sui ramoli si può osservare l'attaccatura delle foglie. Queste ultime hanno due caratteristiche principali: la tipica forma aghiforme, come in tante altre conifere, e la persistenza sulle piante fino a 10 anni, vero e proprio record anche per una pianta sempreverde. Il pecio rosso, un po' come la maggior parte delle conifere, è una pianta monoica. Ciò significa che produce infiorescenze maschili e femminili portate separatamente, ma sulla stessa pianta. Da queste infiorescenze nascono poi i coni, quei frutti detti comunemente pigne. Le pigne sono allungate, portate pendule e con una colorazione rossastra prima di giungere a maturità. Tale specie è diffusa in tutta Italia e in generale in tutta Europa ed è la pianta più presente sulle Alpi, tanto da ritrovarla ad altitudini fino a 2000 metri. Un'altra peculiarità dell'abete rosso è la produzione di abbondanti quantità di resina, sostanza che viene raccolta dalle api e da queste lavorate nell'alveare, fornendo all'uomo la propoli. Scheda numero 50, Thuja orientalis o Thuja orientale in italiano. Questa pianta può esistere sia sotto forma di albero sia di arbusto sempreverde, perché è caratterizzata da rami che tendono a crescere in maniera molto compatta e già dalla base del tronco. Questi rami hanno forma di ventaglio e si dispongono verticalmente, mentre le foglie sono squamiformi. Tanto le foglie quanto i giovani ramoli emanano, quando sono sfregati, una profumazione balsamica, dovuta al fatto che la Thuja contiene un olio essenziale con proprietà balsamiche, utilizzato in omeopatia. L'olio essenziale può essere adottato per curare malattie respiratorie, ad esempio la bronchite, e altri disturbi, quali i reumatismi, la psoriasi. Se assunto in grandi quantità, però, può diventare tossico, quindi è molto pericoloso. Anche la corteccia ha una profumazione particolare e viene impiegata per produrre l'incenso. Per quanto riguarda la riproduzione delle Thuja, queste sono conifere, quindi producono coni, che sono tondi e legnosi. L'impollinazione e la diffusione del seme sono affidati al vento, si tratta infatti di una specie anemofila. I coni, una volta giunti a maturità, si aprono, rimanendo attaccati alla pianta e disperdono i semi nell'ambiente circostante. Ora mettete in pausa la registrazione e continuate la passeggiata fino alla prossima sosta. Sosta C, scheda numero 38, Prunus cerasifera, varietà Pissardii o Mirabolano in italiano. Questo alberello di solito raggiunge un'altezza massima di 8 metri circa e ha fogliame deciduo. La sua caratteristicità risiede nella colorazione particolare del fogliame, che è di un rosso cupo e varia a seconda delle stagioni, diventando più violaceo o più tendente al marrone, e nelle fioriture. I fiori sono rosa, piccolini, ma molto appariscenti, in quanto compaiono sull'albero prima delle foglie e quindi danno un tocco di colore a inizio primavera, essendo molto vistosi già a distanza. La specie appartiene alle rosacee, una famiglia di piante da frutto. I frutti di questo prunus sono infatti commestibili, si tratta di drupe rotonde e carnose che hanno un gusto somigliante a quello delle susine o delle prugne. In Italia tale frutto non è molto apprezzato e il mirabolano è utilizzato soprattutto a scopo ornamentale o, visto il suo selvatichimento, si trova come pianta spontanea nei boschi. Il frutto è invece piuttosto gradito in Francia, dove viene coltivato e venduto sia fresco che come frutto da tavola, sia come ingrediente per marmellate, gelatine e quant'altro. Nel nostro paese questa varietà di prunus serve anche da porta innesto. Nei vivai, infatti, viene impiegato come porta innesto per altre specie fruttifere, rivelandosi più resistente ad alcuni attacchi parassitari. Ora mettete in pausa la registrazione e continuate la passeggiata fino alla prossima sosta. Sosta D, scheda numero 14, Camecyparis obtusa, varietà aurea o cipresso inoki in italiano. Questa conifera sempreverde ha una crescita molto lenta e raggiunge altezze limitate rispetto ad altre conifere, poiché rimane al di sotto dei 10 metri d'altezza. Come potete vedere, i rami partono fin dalla base della pianta e sono ricoperti da un fogliame molto fitto, connotato da una forma squamiforme e da una colorazione particolare. Le foglie appaiono infatti verde chiaro, con tendenza ad assumere una bordatura giallo-dorata sui margini. Il cipresso inoki, introdotto in Europa a scopo ornamentale, è originario del Giappone centrale. Qui, un tempo, esso era sfruttato per il legname, tanto che, intorno al XVII secolo, avvennero ingenti disboscamenti. Fortunatamente, però, si capì che un uso così indiscriminato avrebbe condotto presto alla scomparsa della specie e venne perciò emanata una legislazione speciale, che destinò la Camecyparis obtusa ad uso esclusivo dell'imperatore e la relegò vicino ai templi. Diventando quasi una specie protetta già dall'epoca, il cipresso inoki riuscì a preservarsi e giunse fino a noi. Più tardi, quando fu importato in Europa, venne chiamato cipresso inoki, espressione che significa pianta del sole, a ricordo della passata usanza di piantarlo presso i luoghi di culto e di dedicarlo conseguentemente alle divinità. Scheda numero 26, Pice orientalis o Pece del Caucaso in italiano. La specie, di cui potete osservare un esemplare di fronte alla Camecyparis obtusa, è anch'essa una conifera sempreverde. Tuttavia raggiunge altezze alquanto superiori rispetto al cipresso inoki e ha inoltre una crescita molto rapida. Le foglie sono aghiformi, piccole e arrotondate. Come tutte le conifere, questa pianta produce infiorescenze maschili e femminili separate, ma portate sullo stesso albero. E a partire da queste sviluppa poi le infruttescenze, coni legnosi comunemente chiamati pigne, lunghi al massimo 8 cm e portati penduli. I coni vengono prodotti non prima che l'albero abbia compiuto 20 anni di età. Questo peccio, come avrete intuito dal nome, è originario di una zona che si estende dal Caucaso alle montagne settentrionali dell'Asia Minore all'Europa orientale. Fu introdotto in Europa a scopi ornamentali. Picio orientalis assomiglia parecchio, dato la forma degli aghi e delle pigne, al più comune diffuso abete rosso o peccio rosso. Però se ne discosta per le dimensioni, in quanto sia gli aghi che i coni, prodotti dal peccio del Caucaso, appaiono molto più minuti. Ora mettete in pausa la registrazione e continuate la passeggiata fino alla prossima sosta. Sosta E, scheda numero 1, abies alba o abete bianco in italiano. Questa specie è una conifera sempreverde e nel suo ambiente ideale può raggiungere altezze notevoli, superando tranquillamente i 40 metri. Caratteristiche distintive delle foglie sono la forma aghiforme, aghi arrotondati e appiattiti, la disposizione a pettine rispetto al rametto e la presenza sulla pagina inferiore di due strisce bianche ben visibili. A proposito delle infiorescenze, l'abies alba, come tutte le conifere, è una specie monoica, produce cioè delle infiorescenze maschili e femminili separate ma portate sulla stessa pianta. Da esse si sviluppano poi le infruttescenze, coni legnosi comunemente definiti pigne, portati eretti e che cadono a maturazione interi, aprendosi poi al suolo. L'abete bianco è tipico dell'Italia e dell'Europa in generale. Cresce spontaneo sulle Alpi e più diffusamente sugli Appennini, dove crea dei boschi puri o in alcuni casi dei boschi misti, con il faggio e l'abete rosso. Per quanto riguarda gli usi, è sicuramente la pianta più ricercata per fare l'albero di Natale. Inoltre, in passato, possedendo esso un fusto colonnare e privo di nodi, era molto impiegato per le alberature dei velieri. Oggi i suoi utilizzi sono alquanto meno pomposi e nobili. Si tratta infatti del legno più adoperato per produrre fiammiferi, bastoncini da gelato, nonché carta da giornale. Scheda numero 33, Pinus silvestris o Pino silvestre in italiano. Subito dietro l'abies alba ammiriamo un esemplare di questa conifera sempreverde, che può raggiungere, come l'altra, altezze notevoli, oltrepassando i 40 metri. Anch'essa possiede foglie aghiformi, che però, trattandosi di un pinus, sono portate in mazzetti, in questo caso di due aghi ciascuno. Gli aghi sono piuttosto corti, in quanto vanno dai 3 ai 5 centimetri. Sono rigidi, incurvati e ritorti su loro stessi. Il Pinus silvestris è il pino con gli aghi più corti di tutti, e la caratteristica di portarli riuniti in coppia è distintiva della specie. Per quanto concerne la diffusione, la pianta è tipica di questa fascia fitoclimatica. La si incontra fino ai 1800 metri circa di altitudine e nell'antichità rappresentava la pianta più comune di tutto il nord Italia, di tutta l'Europa centrale e di tutta la Russia. Riguardo agli usi, è importante dire che, oltre a impiegarne il legno, vengono sfruttati anche gli aghi, in decotto, in infuso oppure in sciroppo per curare la tosse e altre malattie connesse all'apparato respiratorio, ma anche in cucina per produrre la grappa di pino, che vanta proprietà digestive. Un'altra peculiarità sta nel presunto legame che intercorre tra il pino silvestre e la vite. Sembrerebbe infatti che la resina di questo pino servisse un tempo per conservare il vino e che ancora oggi in Grecia esista un vino resinato che pare venga realizzato grazie all'utilizzo di Pino silvestris.